così arricchiamo padre lì a non cercare la sua gloria, va bene?
Io l'attraverso e poi la lascio.
Allora? Oh!
Io sono
una cosa, c'è una domanda. Dì,
no.
Voci, se vuoi venire qua.
No, no, una differenza nel senso di prima cerco la mia gloria, ok. Devo capire bene se la mia coscienza mi dice bene qual è la mia gloria, nel senso, quando faccio delle cose, quando vai in giro con la gloria così, io mi sento contenta di farle.
Essere contenti non vuol dire che hanno la gloria, eh.
No, capita che magari nella mia passione di ricercare, di studiare così, non sei mai contenta, ti sembra sempre di non farlo bene, no? Oppure temi il confronto con l'altro, no? Come fai a...
Se temi il confronto con l'altro, cerchi la tua gloria.
Ecco, però appunto, quello che voglio chiedere, non so definire l'incoscienza, cioè... Pensavo che
c'è
anche la
tua
gloria,
non vuoi
farti vedere.
Ma va, come così fa parte della vanità personale, non c'entra niente.
Ecco,
il timore del confronto è già cercare la propria gloria.
Il timore del confronto è
cercare
la propria gloria.
Già, cioè vuol dire che ti dispiace se fai, diciamo così, meno bella figura di un altro. Adesso non è solo così, è più complesso, ma appena tu hai queste percezioni, anche se tu non hai questa sensazione, tu devi riconoscere che stai lavorando per la tua gloria. Allora, appena ti rendi conto di questo, chini la testa davanti al Signore e dici: Signore, pulisci il cuore, sostienimi nelle cose che faccio e fammi coraggiosa. Punto, basta.
E capisci così?
Cioè, tutte le volte così, non è che a un certo punto tu arrivi e non c'è più la tua gloria. Non è mai così. È un movimento. E questo movimento tu... Allora, in alcune cose è come se tu sei già acquietata in questo, ma in altre no. E tu non sai domani cosa succede. Allora, man mano che tu ti rendi conto che o hai questo timore, oppure tendi a essere gelosa o invidiosa, per qualsiasi cosa sia, no? Non è che tu devi dire, oddio, no. Appena tu ti rendi conto di questo, subito devi chinare la testa e come dire, chiedere questa luminosità, diciamo, al Signore, dire, ma è per il tuo nome, cioè riferire il tuo cuore al Signore. E basta, è sempre così. Più fai così, più ti acquieti in questo movimento, in molte cose, ma non in tutte, in molte cose, e resti sempre in pace, che ti pestino i piedi, che non te li pestino, che ti trattino bene o ti trattino male, non cambia niente.
Quindi tu non devi cercare un po' di soddisfazione, no?
Cioè, ma la soddisfazione, allora, chi cerca soddisfazione?
Cioè,
non ce l'ha mai.
Viene normale.
Ma non ce l'ha mai. Cioè, la soddisfazione viene proprio come effetto di non cercare niente per te. Allora, sei proprio soddisfatto. Se Gesù... come dire, rivela che lui comunica questo e prega perché la sua gioia sia piena e sta dicendo che il mondo ti viene contro, qualcosa vuol dire, no? Se tu cerchi soddisfazione nel senso di dire oi, mi battete le mani o no? Se tu fai così, vivi.
Anche se non lo cerchi, può succedere che può piacere una cosa, possono essere contenti e tu sei contenta perché...
Ma tu, tutto quello che provi, tu non scacciarlo. Provi una cosa, però orienta, non scacciare. Perché devi giudicare te? Non so, se tu tendi a essere gelosa di qualcosa, perché devi giudicare? Io sono geloso. No, tu senti la gelosia, dici, perché voglio avere possesso di questa cosa, Signore? Ma io cerco proprio te. Cioè, fammi motivo di movimento verso il Signore e di gustare l'amore suo. Sempre così. Massimo.
Se sono unita al Signore come Lui è unita al Padre, tutto avviene.
In teoria sì, in pratica mai. Cioè quella pratica vuol dire l'esercizio, cioè noi dobbiamo fare l'esercizio continuo per poter arriviamo in paradiso, ma per poter arrivare a questo, ma non che una volta questa cosa sarà raggiunta e basta, mai, non è mai così. Per fare un esempio cretino, io mi arrabbio facilmente, faccio il proposito di non arrabbiarmi, poi mi arrabbio di essermi arrabbiato, ma che senso ha? E noi facciamo così, no? Allora, avere il sentimento del sentimento significa cercare la propria gloria. Il fatto invece di arrabbiarsi e di notare che ti arrabbi è normale, ma appena tu ti accorgi che ti arrabbi, dici: Signore, tu però non trattare me come io tratto gli altri. Cioè, appena dici così, la cosa si scioglie, no? Molti propositi che facciamo, volete sapere proprio, molti propositi che facciamo è per darci la giustificazione di fare una cosa cattiva domani. Sono strano, eh? Allora, tu ti arrabbi, poi ti arrabbi di esserti arrabbiato. La sensazione qual è? Che se tu ti arrabbi, tu dimostri a te che sei dispiaciuto. In realtà cosa avviene? Se tu ti arrabbi, avviene questa legge del pendolo. Tu ti sei arrabbiato una cosa cattiva, ma ti sei arrabbiato di nuovo per esserti arrabbiata, il pendolo torna piatto. Così domani ti puoi arrabbiare ancora tranquillamente. È sempre così. Invece, se tu, proprio perché ti sei arrabbiato, tu riconosci, Signore, ma neanche sono capace di sopportare, oppure non trattare me come io tratto. Cioè, mostri, diciamo, un'apertura di confidenza al tuo Dio. Domani, quando c'è la circostanza in cui ti arrabbi, puoi presupporre che la intuisci e ti puoi fermare un secondo prima. Ma se ti eserciti, Ma se tu ti arrabbi di esserti arrabbiato, vuol dire che domani sei già sicuro che ti arrabbierai ancora. Nessuno accetta questa cosa. Avviene così. Se metti i piedi in acqua, i piedi sono bagnati. Tu puoi dire, ma io li voglio asciugare. Sì, esci dall'acqua.
E invece glorificare il lavoro degli altri, nel senso vedere che gli altri hanno fatto qualcosa di bello.
Cioè il giudizio che tu dai sugli altri, dicevo.
Questo è bello, o devi sempre vedere l'opera di Dio negli altri, non la gloria?
Oh, dipende dalle responsabilità che hai, perché non so, se tu sei capo ufficio e devi valutare il lavoro degli altri, devi vedere se fanno bene, se fanno male. Ma se tu, non so, vivi in una comunità e uno fa una cosa, no? Noi normalmente dobbiamo saper vedere l'aspetto positivo delle cose, non sempre vedere quello che manca, ma quello che c'è. E se tu impari a vedere quello che c'è, tu, come dire, allarghi il tuo cuore a riconoscere che Dio lavora negli altri come lavora in te.
Ad esempio, Dio, mamma che brava, cioè anche sottolineare questa cosa.
Allora, quello dipende, perché allora tu la puoi sottolineare per interesse, così almeno l'altra è tranquilla con te. Se fai così non serve. Voi donne capite, noi uomini non, ma voi donne capite. Lo so, voi donne capite. Invece, se tu sei cuore luminoso, no? Cioè tu capisci che, ma che brava, no? E tu superi un modo di invidia, per esempio, allora suona bene questa cosa, no? Ma attenti che spesso la lode che noi facciamo è per ricevere poi perlomeno un trattamento di favore domani. E questo non è certo bello, no?
Allenamento,
ma in queste cose è solo esercitarsi, solo esercitarsi. È come, non so, il bambino che impara ad andare in bicicletta, voi potete spiegargli 100.000 volte, mettetelo con la bicicletta, poi cade, oppure a camminare, no? Cioè lasciatelo, voi e poi si impara da solo. Il nostro cuore è fatto secondo l'invito di Dio, solo che noi siamo molto occupati da altre cose, molto impediti, no? Ma di per sé il nostro cuore si muove agilmente, solo che è un pachiderma prima di muoversi. Allora occorre l'esercizio, no? L'esercizio suppone anche, perché non tieni conto di fare le cose con umiltà? Dove vuoi arrivare? Sul K2? Cioè, fai le cose umilmente e ringraziandolo. Vuoi fare una piccola cosa? Ringrazia. Non lo puoi fare? E chi nella testa? Cioè...
È il movimento di preghiera questo.
È certo, eh. Perché nella preghiera lo vuoi fare? Vuoi esaltarti? Vuoi fare come il fariseo? Oh, io sono mica come quelli di Dio, eh. Quindi tu mi devi dare. Ci vuoi questa preghiera? Che preghiera è, scusa?
Ma...
Sì, sì, ma ho capito. Ma anche, per esempio, nei rapporti, no? Si parlava prima con una signora, cioè di dire, cioè, quante volte noi non diciamo le cose perché abbiamo paura che l'altro poi ce le rinfaccia oppure non le accetta. Ma mica bisogna dirle per essere approvati. Bisogna imparare a dirle con pace, a dirle con confidenza, ma non per essere approvati. Però non è nemmeno così semplice quando i rapporti, non so, in una famiglia, no? Oppure in un gruppo di amici. Quindi voi dovete scegliere, dire, dico questa cosa che mi sembra importante. Non posso dire 10 cose e mescolare la cosa cretina con la cosa importante. Devo fare una scelta, ma la scelta è legata a dire la verità in confidenza. Perché devo aspettare di dire una cosa solo per essere approvato? Ma perché? Perché io, perdono, tolgo l'audio, forse no. Cioè, il nostro intervenire, che deve essere piuttosto discreto, cioè, nel senso che nessuno di noi può avere la pretesa di dire la verità, nel senso che convince il cuore dell'altro, ma neanche le mamme convincono i figli, mai, no? Quindi non c'è. Però ognuno non deve stare a scaldare la sedia, dovunque si trovi, non siamo lì a fare le statuine. Cioè, ognuno deve dare il suo apporto, ma deve darlo in confidenza, sapendo di collegarsi a quella che è la verità di Dio, cioè che deve essere un modo di amore per, e senza paura. Quando Gesù dice, quando vi perseguiteranno, non state a immaginare cosa dovete dire, vi sarà suggerito, e avviene così davvero. Non è che voi, non so, ci sono di quelli che sono una riunione non importante, devo fare, allora io dirò così, lui mi dirà così, io risponderò così, l'altro mi risponderà, quando arrivi, guarda, c'è una bella, un bello sketch, allora era Walter Chiaro, arrivava a casa e c'era lì davanti alla casa una prostituta, no? E lui tirava dritto e questa chiedeva, no? Tirava dritto e lui, adesso quando arrivo gli dirò così, così, così. E questo come dire, lo invitava sempre, no? A un certo punto decide di dire la cosa e mentre arriva lì lei cambia l'espressione e dice morto di fame, non so più cosa rispondere. Cioè, a la vita, basta che cambia una piccola cosa, tutti i propositi che abbiamo fatto, no. A volte questi sketch sono significativi, mai prepararsi, diciamo, la sequenza degli eventi. Voi dovete preparare la disposizione del cuore, gli eventi vadano come vadano. Voi non avete il potere degli eventi, voi potete solo disporre del vostro cuore. Allora, se tu ti eserciti a tenerlo, non so, in benevolenza, in confidenza, perché avere paura o temere, no? Di fare, come dire, di essere messo in ombra, che spesso avviene così nella vita, no? Ma perché? Però, appunto, per fare questo non dovete essere attaccati a voi stessi, cioè non dovete cercare la vostra gloria. Se è vero che la gloria di Dio è più grande della nostra gloria, perché non ci crediamo? Questa è la conversione. Vuoi dire qualcosa, Padre?
No, perché questa ricerca della propria gloria è più subdola di questo.
Molto, molto subdola. Anzi, funziona spesso nel fare le cose buone.
Sì, esatto.
Porca miseria. Nelle cose cattive sappiamo già che sono cattive, quindi possiamo cercare. Ma nelle cose Anzi, ti ho detto, più fai propositi buoni e più sei esposto. Guardate che Dio non si fa comprare. Potete pagare quel che vuole, Dio non risponde. Dio dà in gratuità. I padri antichi dicevano, se ti chiede un sassolino, non ha bisogno che tu ti dia una perla, perché lui è padrone e del sassolino e della perla. Noi invece, ma come, ti ho dato una perla, ma se ti ho chiesto il sassolino, perché non mi dà il sassolino? La vita concreta è fatta così. Per esempio, quando dicevano, togli i tuoi ragionamenti, le ragioni, che è il sassolino rispetto, dagli quello e avrai tutto il resto. Non gli dai quello, non prendi niente. Non so se... La vita spirituale è veramente molto, molto concreta. Non è una, non so, una cosa fumosa, campata per aria. Tu senti proprio. Se prendi un atteggiamento, lo senti. Se ne prendi un altro, lo senti. Poi è difficile, diciamo, vedere lucidamente, cioè voglio dire, noi ce la contiamo sempre, dai, via. La sostanza è questa, ce la contiamo sempre. Pur di avere un po' di gloria. Pur di avere un po' di gloria.
Sai cosa? Magari lavorare in equipa, lavorare con gli altri è utile.
Eh?
È utile.
Certo che è utile.
Perché
è utile,
non lavorare bene, dico, cioè non lavoriamo sempre in equipa, perché proprio il confronto con gli altri che ci può sia quando tu non ti senti in grado, e sono gli altri invece che ti pongono in grado. Cioè,
Certo. L'unica differenza che forse bisogna tener conto è che quando tu lavori con gli altri è finalizzato a fare una cosa. Allora, quando si tratta di fare una cosa, il campo è abbastanza ristretto. Non è complicato, diciamo, tener conto da gestire gli altri, a meno che tu sia così presuntuosa che le cose giuste le pensi solo tu. Ma se già pensi così, discepolo di Gesù, non lo sei. Quindi, invece il problema nasce quando il proprio, diciamo, comportarsi, il proprio muoversi non è finalizzato a fare qualcosa, ma a essere in un certo modo. Quindi non è finalizzato con precisione. Allora è più difficile cogliere. È più difficile. Però anche lì, più ti eserciti e più cogli. Cioè più affini lo sguardo e più cose vedi. All'inizio sembra di brancolare sempre nel buio, no? Cioè, non so, come quando dici, ma è possibile che non vedi la montagna? Sono un po' orbo. E poi a poco gli occhi si puliscono e tu vedi anche in particolare, mica solo la montagna. È questione di esercizio, guarda, cioè, la vita del cuore è proprio il frutto di un esercizio continuo, è come un allenamento ad assumere l'amore come radice di vita.
Beh, vedete anche quello che si diceva questa mattina, la conversione, dice Padre Elia, andare oltre la propria gloria, la ricerca di se stessi come via indispensabile per entrare in preghiera, per entrare nell'incontro con Dio. A me viene in mente quello che vi richiamavo stamattina, che quando noi parliamo di preghiera sottolineiamo molto l'importanza del raccoglimento. Gli orientali aggiungono quest'altra parola, la via per passare dalla testa al cuore, per entrare in profondità, in ascolto, in comunione con Dio, la via è il pentimento, vedete, conversione. Cioè avere il coraggio e il dono di Dio di saper mettere noi stessi nella verità davanti a Dio. Coraggio di chiamare le cose con il loro nome, ma non per autosvilirsi, ma per aprire il proprio cuore all'unico che è capace di redenzione e di liberazione. Si passa dalla testa al cuore, ci si accorge che Lui c'è, che ci soccorre, che ci salva, che sostiene il nostro cammino attraverso il pentimento, nella capacità di fare la verità davanti a se stessi e davanti a Dio. Non semplicemente fare la verità davanti a se stessi, perché questo può portare anche a un orgoglio ferito, allo scoraggiamento, alla rabbia, poi alla fine alla rinuncia, ma davanti a Dio, nella consapevolezza che Lui, come ci diceva Elia, no? Gesù ci fa vedere nel Vangelo, non cerca, non sceglie i buoni, accoglie tutti e va a cercare quelli che nessuno accoglie, i peccatori, i disprezzati, gli ultimi, sono quelli che poi alla fine si dimostrano capaci di capire le cose del Regno di Dio. Questa espressione qua della spiritualità orientale è importante, si può passare dalla testa al cuore attraverso il ricoglimento, va bene, ma attraverso il pentimento. La conversione dunque, allora, no? Il mettere nella verità se stessi davanti a Dio, non solo davanti a se stessi.
Per aggiungere una parola a questo, domani voglio concretizzare in cosa consiste il pentimento. Nel senso che nella tradizione il pentimento è collegato alla seconda beatitudine. Bisogna imparare a piangere. Di tipi di pianto ce n'è finché volete. Si piange per la semplicemente perché mi hanno portato via il mio peluche, oppure mi è morto un figlio. Quando però nella beatitudine si dice beati coloro che sono nel pianto, non allude minimamente a questo tipo di dolori, allude a una cosa molto più precisa e che riguarda il pentimento. Allora cercherò di spiegare questo proprio per rendere ancora più concreto. Questo si può entrare nel cuore solo attraverso il pentimento, ma piangendo. Voi sapete che potete piangere e restare arrabbiate nere, voi donne, e potete piangere e sentirvi leggere. Dipende da quello che viene mosso o si muove nel cuore. Allora l'invito è che non esiste altra porta per entrare nel cuore dove abita Dio se non il pianto. Allora cercherò di illustrare questo e alla fine dirò: oh, sapete piangere? Cioè quello proprio del pianto, ma questo sarà per domani. Invece se mi permettete, voglio darvi ancora una specie di riferimento proprio del Vangelo che vi può aiutare a cogliere quel movimento di non cercare la propria gloria, che però non è negativo, non cerco la mia gloria, è che devo cercare altro. I movimenti dell'anima, del cuore, non sono mai una specie di rinuncia, ma è sempre una dimensione positiva. A livello di percezione della psicologia è una rinuncia, ma a livello di realtà del cuore è un far fiorire qualcosa. Un far fiorire qualcosa. Non si tratta di togliere qualcosa, ma di fare spazio a qualcos'altro. È sempre così, no? Allora, c'è un'espressione nel Vangelo che purtroppo, diciamo, per le traduzioni che noi ufficialmente leggiamo, non sono, come dire, non sono rivelative. Noi abbiamo paura anche nella traduzione del testo di essere radicali. Cioè, il principio con cui in genere si traduce è il principio logico, vuol dire le cose che si dicono devono avere una logica. Ma spesso la logica del Vangelo non risponde alla logica della testa, risponde a un altro tipo di logica, che però non è immediata, va intuita, va come guadagnata, è come lasciare spazio a questa logica perché diventi anche tua. L'esempio lo prendo nella... Dunque, aspetta che vi do il versetto preciso che non ho segnato qui. Siamo sempre nel Vangelo di Giovanni, è al capitolo 14 dovrebbe essere. Allora, con il capitolo 14 Giovanni praticamente conclude il discorso che Gesù fa agli apostoli nell'ultima cena. Infatti il capitolo finisce con alzatevi, andiamo via di qui. Poi dopo andate al capitolo 15 e ricomincia il discorso. Quindi nella struttura del racconto del Vangelo, i capitoli che vengono dopo, 15, 16 e 17, sono, io dico un'aggiunta, ma non un'aggiunta a posteriori, cioè è l'aggiunta di specificazione di quello che Gesù ha già detto. E di per sé è già concluso. Perché poi, uscendo di lì, Gesù va a Getsemani e comincia il racconto della passione, no? E proprio l'ultimo versetto, gli ultimi due versetti di questo capitolo dicono così: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Letto così, voi non avete notato assolutamente nulla di strano. Perché dicendo che contro di me non può nulla, non lo sappiamo già. Lui è il figlio di Dio, lui è il Messia e il diavolo cercherà di andargli contro, ma non potrà spostare. Voi lo sapete già. L'Evangelista però sottolinea un'altra cosa. E noi non lo sappiamo, non lo sappiamo ancora. Se saltiamo questo particolare, quello che giustifica il fatto che il diavolo che viene contro Gesù non può nulla, noi non capiamo perché. Lo capiamo con la testa, il figlio di Dio, ma non lo capiamo nella sua umanità. Perché il diavolo non può entrare? Il testo non dice direttamente contro di me non può nulla, ma dice espressamente, tradotto letteralmente, viene il principe del mondo, in me non ha nulla. In me non ha nulla. Questa frase è costruita in corrispondenza con una frase precedente, quando Gesù aveva detto: chi osserva i miei comandamenti, questi mi ama. Ma se voi andate nel testo, non c'è scritto chi osserva, ma semplicemente chi ha. In me non ha nulla, è la contrapposizione a chi ha i miei comandamenti, mi ama. Cosa vuol dire questo? Allora, ritornate a quelle che sono le tentazioni di Gesù nel deserto dopo il battesimo. Allora, al battesimo Gesù è pieno di Spirito Santo. La prima cosa che fa, qual è? Lo spinge nel deserto per essere tentato. Le tentazioni sono l'affermazione mondana del bene, secondo il progetto del diavolo, del bene, che se Gesù avesse fatto avrebbe realizzato il suo obiettivo, ma trovandosi dalla parte opposta di Dio. Allora, lui non è venuto per conquistare gli uomini. E il diavolo dice: guarda che gli uomini, ti conosco bene, se tu fai così e così, li hai tutti dalla tua parte. Perché se uno potesse davvero trasformare le pietre in pane, non ci sarebbe il mondo per risolvere il problema della fame. Perché siete così egoisti da non usare questo potere? Una volta in una predica, no? C'è una persona. Allora, supponiamo che lei abbia ricevuto questo carisma eccezionale. Non partirebbe, è certo che partirebbe. Ma Gesù l'ha fatto? No! Se non l'ha fatto lui, vuol dire che quando tu compi questa opera non ti trovi dalla parte di Dio, ti trovi dalla parte del diavolo. Ora, cos'è che è del diavolo? Questa è la domanda. Allora, tutto ciò che sa di gloria di questo mondo, pensate al potere, prestigio, l'importanza, il proprio sgabello, tutto ciò che sa del mondo è proprietà del diavolo. Allora, quando Gesù inizia la sua passione e il principe del mondo, cioè il diavolo, arriva, guarda nel cuore di Gesù, c'è qualcosa che gli appartiene? Trova un barlume di... lo fa per prestigio? Lo fa per la sua gloria? Lo fa per avere potere? Lo fa per darsi importanza? Trova qualcosa di questo? No. Se il demone non trova ciò che gli appartiene, non può nulla, se ne deve andare via. Quando prima dicevo, no, se noi cerchiamo la nostra gloria, non ci accorgiamo che siamo nella menzogna del diavolo, nel senso che vogliamo ottenere cose che non ci appartengono, appartengono a lui, che è il principe di questo mondo. Ecco perché cercando la propria gloria non si può avere quella di Dio, ma il nostro cuore non è fatto per la gloria del mondo, è fatto per l'amore di Dio. Allora, la frase precedente, quando dice chi ha i miei comandamenti, vuol dire chi nel suo cuore non ha radice di vita se non la parola di verità di Dio, quindi vuol dire non ha, non ricerca nessuna gloria, nessun prestigio, nessun potere, non si mette sopra nessuno, non sfrutta nessuno, non vessa nessuno, non si dà più importanza di nessuno. Se non c'è questo, allora lui, da quel cuore, ama davvero il Signore. E se ama il Signore, è solidale con tutti i suoi fratelli. Ecco, questo in me non ha nulla, vuol dire, quando la tentazione, uno mi pesta i piedi, uno mi fa un'offesa, uno che so io, mi spifferà, da, sai, quei, proprio quei, su, quelle soffiatine giuste, e noi reagiamo, il demonio è venuto a cercare ciò che è suo, se lo trova, voi per forza fate il peccato, perché dovete dare a lui quello che gli appartiene, cercate la gloria, è sua, diventate menzogneri, siete costretti a calpestare il vostro cuore perché dovete pagare dazio al diavolo sulle cose che gli appartengono. Non so se questo passo per me è molto molto rivelativo di come funzioniamo dentro a livello profondo. Se noi uniti a Gesù non possiamo dire insieme a lui: vieni pure diavoletto, vieni pure, di tuo non c'è niente, vuol dire che noi siamo pieni dell'amore di Dio e basta. Cioè, senza cercare qualcosa, a nostro tornaconto, diciamo. Voi sapete quanti dazi noi paghiamo? Noi siamo persone estremamente ricche che devono pagare delle tasse superiori al capitale che hanno, perché appartiene al diavolo. E per forza noi siamo sempre mentecati. Non ci abbiamo mai niente. Ma niente di buono, cioè, perché dobbiamo pagare sempre il dazio. E il demonio non fa sconti a nessuno. Per questo motivo. Però, e questa è la grandezza, se Gesù nella sua umanità può dire in me non ha nulla, vuol dire che noi, stando uniti a lui, possiamo ripetere la stessa cosa. Questa è la salvezza. Allora, non si tratta di evitare il male vi viene addosso. Guardate che non potete impedire a nessuno di darvi una coltellata nella schiena. A nessuno. E se voi avete paura di ricevere una coltellata, state in casa, giocondi qui e giocondi qui, nel timore di una cosa possibile, vi rendete la vita insopportabile. Più scemi di così? Facciamo questo. Allora, nello spirito, ecco perché perché va nel principio della confidenza, senza paura. Perché? Se il nostro cuore non ha nulla che appartenga al diavolo, non teme nulla. E non temendo nulla può affrontare qualsiasi cosa. Ogni circostanza, non importa se è bella o se è brutta, non importa se è favorevole o sfavorevole, non importa proprio. Ma ogni circostanza non fa che esaltare l'amore che vi abita. E non sarebbe questa la testimonianza del discepolo di Gesù? E in questo mondo, non nell'altro, in questo. Per me questo passo, una volta scoperto, è sempre stato come... Sai quando c'è proprio un fondamento o non si muove più? Stai su questo fondamento e resti sempre stato. Ma poi mi ho staccato, ma ci sarebbe anche un'altra cosa. E per collegarmi a quello che diceva Padre Luigi per l'azione dello Spirito Santo, in termini di contenuto per il nostro cuore, qual è l'azione dello Spirito Santo per noi? Si dice nella frase, vi guiderà alla verità intera. Se voi andate a vedere il testo, Giovanni 16, 13, voi andate a vedere il testo, chi ha insegnato nelle scuole? Qualcuno si ricorda l'analisi logica, no? Ti ricordi?
Io l'ho
insegnato. Gli studi da giovane? Allora, vi guiderà alla verità, vuol dire, io sono qui, la verità è là, mi prende per mano, mi porta là. Vi guiderà alla verità, dovrebbe essere moto al luogo. Nelle lingue antiche ci sarebbe l'accusativo. Voi andate a vedere il testo, non c'è accusativo. Vi guiderà nella verità, ma qui, non è là. Allora, cosa vuol dire che lo Spirito Santo vi guida nella verità? Vuol dire, l'azione dello Spirito Santo fa in modo che qualsiasi cosa voi viviate possa essere l'opportunità per manifestare l'amore di Dio che vi abita. La verità è la verità dell'amore di Dio che in ogni occasione viene fuori e risplende. Dove siete voi? Non è che vi porta là, non c'è un là, c'è solo un qui. Allora lo Spirito è quello che fa sì che in tutti gli eventi voi non perseguiate se non l'amore di Dio. Questo è il motivo per cui, quando si parla dello Spirito Santo negli Atti degli Apostoli, pressoché sempre si parla della persecuzione e pressoché sempre si parla della letizia, quando c'è la persecuzione. Noi non ci rendiamo più conto di questo, ma l'azione dello Spirito Santo è esattamente questa. Cioè fa sì che nel nostro cuore, in tutte le circostanze, con Gesù possiamo dire in me non ha nulla. Quindi vuol dire che il cuore è pieno dell'amore di Dio che si manifesta in ogni circostanza. E non importa se è buono o se è cattiva. Dice noi, temiamo sempre che uno ci accusi, temiamo sempre che un altro ci giudichi, temiamo di questo timore, siamo proprietà del diavolo. E noi dobbiamo liberarci da questa proprietà. Allora, questi due, in me non ha nulla e vi guiderà la verità intesa in questo modo, per me è la, non so, è la rivelazione potente del Vangelo. Quindi il Vangelo non è una specie di affina il mio desiderio di bene, io arriverei qui, ma con il Vangelo arrivo qua, un corpo. Il Vangelo non si adatta a noi, siamo noi che dobbiamo allargarci al Vangelo. Il Vangelo è piuttosto radicale. E fin tanto che noi non accettiamo di essere radicali, non avremo quella gioia, non avremo quella letizia, quindi non avremo quella bellezza, non gusteremo quell'amore. E se non gustiamo questo, mi dite perché siete discepoli di Gesù? Non c'è più, me lo dite.
Questo andare oltre se stessi, aprirsi agli altri, oltre la propria gloria e l'amore che viene da Dio. Vi cito alcune affermazioni del Padre. Sentite come è l'atteggiamento che coltiviamo nel profondo del cuore che ci dispone oppure no ad entrare nella vita redenta e quindi anche in preghiera. San Massimo il Confessore, e lì ha richiamato molto questo atteggiamento, dice: quando qualcuno ti insulta o ti umilia, guardati dai pensieri di risentimento. Non inquinare la mente con pensieri di ira, altrimenti, cadendo dallo stato della pura preghiera, sprofonderai nello spirito di scoramento. Vedete la riconciliazione anche con gli altri, soprattutto nei momenti in cui possiamo essere messi alla prova. Isacco il Siro, ecco alcune espressioni sue. Vuoi con la mente riposare in Dio? Cerca di essere misericordioso. Una lampada in pieno sole, cosa serve? Se c'è il sole. Una lampada in pieno sole è giusto che non è sapiente. Un seme sulla pietra è la preghiera di colui che ha rancore. Un seme sulla pietra. Un albero senza frutto è la scelta senza misericordia. L'anima angusta e priva della sapienza, l'anima angusta è priva della sapienza, ma colui che è misericordioso è reso sapiente dallo Spirito. Come l'olio nutre la fiamma della lampada, così la misericordia fraterna nutre la conoscenza dell'anima. La chiave dei doni divini è data al cuore per mezzo dell'amore del prossimo. Vedete l'unità di vita, questo collegamento, no? Tra la vita di fede, la preghiera, il come viviamo noi stessi e come viviamo i rapporti con gli altri. Non si può avere una cosa escludendo l'altra. Nilo del Sinai diceva: la preghiera è il virgulto della vitezza e della libertà dall'ira. Se vuoi pregare veramente, non rattristare alcun essere vivente, altrimenti inutilmente corri. Dice ancora: chi si impegna nella pratica della preghiera e conserva in sé delle ansietà e dei turbamenti, è come se volesse tirare acqua dal pozzo con un secchio bucato. Che espressione efficace! E questa affermazione che vi ho già citato, che però è sintetica un po' di tutti i discorsi che stiamo facendo, di Evagrio del Ponto, che dice che tutte le virtù, allora questo si riferisce a ciò che siamo, come viviamo, ciò che c'è nel cuore e nella mente, va bene, tutte le virtù spianano allo gnostico, a colui che ha conoscenza, la via della conoscenza, più di tutte però, ancora una volta, l'assenza di collera. Per questo autore Evagrio, la porta della conoscenza, quindi della preghiera, dell'esperienza profonda della fede, la porta è la carità mite che rende l'intelletto contemplativo. La sua controparte che lo acceca è la collera. Poi aggiunge questa cosa che va bene per me. Secondo Evagrio, la tentazione della collera, soprattutto nella sua forma incallita che è il rancore, l'esicachia, io spero che non ci sia in questo comunque, colpisce soprattutto gli anziani, che in virtù della loro lunga ascesi dovrebbero essere diventati contemplativi. Ma l'ascesi senza l'amore mite produce la durezza di cuore. E questa è l'opposto della conoscenza, è cecità. Vedete, i padri antichi con parole sintetiche andavano al nocciolo della situazione, no? E come sanno collegare quello che Elia continuamente ribadito, messo in evidenza, il rapporto che c'è tra le componenti della ricerca di Dio, l'accoglienza della grazia, la comunione con Lui e il come viviamo noi stessi e gli altri nella nostra vita, come viviamo tra noi. Del resto, mi sembra che la nostra esperienza ce lo conferma. Quando ci mettiamo disponibili a voler bene con tutto il cuore, questo ci apre il cuore anche a Dio.
Posso aggiungere? Allora, sapete perché i padri dicono non parlano mai del desiderio del sesso come impedimento, ma sempre della collera? Perché? La collera ha una profondità, diciamo, di impatto molto più grande del sesso. Ma perché? Non intuite? Perché è collegato alla nostra gloria. Gli antichi dicevano: non si è mai visto un uomo arrabbiarsi che non abbia un buon motivo per farlo. Quel buon motivo è legato alla propria gloria. Se noi potessimo staccarci dalla nostra gloria, non ci arrabbieremmo mai. Dico questo perché per le donne, soprattutto per le donne di casa, è impossibile non arrabbiarsi. Impossibile. E guai se non si arrabbiano. Non passerebbe l'amore se loro non si arrabbiassero. Ma la donna sente se si arrabbia perché è infastidita o se si arrabbia per amore. Allora, tutto ciò che ha a che fare con la propria gloria impedisce l'amore. Se invece uno si arrabbia nell'amore, passa il messaggio che io mi sono arrabbiato perché ti voglio bene. E sempre è stato detto: non sono i nostri peccati che ci separano da Dio, tantomeno i peccati legati al desiderio. Invece la collera, l'ira, separa da Dio perché difende la propria gloria. Quello che dicevo prima: se tu difendi la tua gloria, tu difendi la proprietà del diavolo e ti trovi dalla sua parte. Ecco perché in fondo, no? Cioè oggi dire che una scelta, e chi è che ha scelta oggi? Non sappiamo neanche cosa vuol dire, ma tutti sappiamo cosa vuol dire arrabbiarsi. Allora, il linguaggio dei padri tradotto nella realtà di oggi è che chi si arrabbia si dà importanza. Quando l'ira è collegata alla propria importanza, qualsiasi motivo sia, difende la proprietà del diavolo e per questo motivo non può pregare in confidenza. Non può. Però non è così semplice uscire dall'ira. Mi ricordo una persona che era veramente collerica, ma proprio, e mi raccontava praticamente come è riuscita a battagliare con la propria ira e in qualche modo a vincerla. E mi ricordo che aveva detto la stessa cosa che io ho trovato nelle indicazioni dei detti dei padri. Vale a dire, quando uno si arrabbia, più l'ira è forte, più ti trovi arrabbiata, scoppia l'ira. Cioè, ti sembra che sia una cosa immediata. Cioè, vedi una cosa e tu sei già nell'ira. Se vi abituate a osservare il vostro cuore, vi accorgerete che c'è una infinitesima frazione di secondo in cui l'ira non è immediata. L'ira deve fare una strada per arrivare alla mente. Deve fare una certa strada. Oh, sto parlando di centesimi di secondo, eh. Ma per il nostro cuore un centesimo di secondo è più che sufficiente per fermare un certo movimento. Quando nella battaglia contro l'ira tu riesci a renderti conto del momento in cui l'ira cerca di salire, ripeto, è una frazione di secondo, cioè, quando voi intuite che l'ira sta salendo, voi avete già vinto l'ira, perché potete dire stai dove sei. Ma noi siamo così abituati all'ira, perché è così collegata profondamente alla nostra, diciamo, gloria, che noi immaginiamo che l'ira è immediata. Invece l'ira non è immediata, percorre un sentiero e ci vuole del tempo perché lo percorra. Se tu intuisci quando parte, tu la tieni a parte. Non è che la vince, nel senso che non la senti più, ma non fa più danni. Provare per credere.
Padre, cosa ci dici?
No, stavo pensando, ho partecipato a un corso dell'antincendio e il liquido non si incendia, anche la benzina non si incendia, è la parte gassosa, quella parte sottile lì, c'è un piccolo spazio dove esplode l'incendio. L'esplosione dell'ira forse è dentro questa cosa.
Bueno, cosa ci dice sta Maria?
Ah, no, io
Maria cosa dici?
Oh, no. Io ascolto.
Tu sei specializzata nell'ascolto?
Ho bisogno di convertirmi probabilmente più di tutto.
C'è quella sorellina rumena là che non ci ha detto niente. Cosa ci dici?
Dico che mi è servito molto, e proprio penso sia il punto essenziale di tutti noi. Proprio questa parte qua dove c'è un miglio, dove viene a pensare, dove scegli veramente. Ora allora lezione la strada vera e propria, o se no, come tanti casi ci sono nella vita, che io chiedevo spesso come mai tanti sacerdoti no, da noi o qua, o tanti religiosi che tu ti aspetti da loro, appunto, la presenza di Dio, no? Anche se non è accettata, spesso anche persone che portano più rabbia o sfiducia cercano comunque quelle persone, forse la presenza del Signore in qualche modo. Poi mi sono resa conto anche vivendo. E proprio qua forse c'è quella separazione dove si va a prendere delle strade che poi incontrano più al Signore, e dove prendi la strada che è la santità, dove proprio trasmetti questa cosa. E che quindi è un discorso molto forte, che sarebbe bello che ci fosse un po' più presente dappertutto, insegnare appunto anche religiosi, comunque metterlo un po' di fronte alle persone perché possano realmente vedere questa cosa in modo che si vergognano, non si fermino un attimo, ti rispetto un attimo, quindi. Cioè nel senso che se la coscienza comunque quando ce l'hai davanti, può anche se hai preso un'altra strada, in qualche modo te lo dice. Magari se fosse un po' più spiegato meglio, insegnato meglio un po' dappertutto in questo modo, magari si salverebbero molte più persone, anche normali, anche chi è nella chiesa, aiuterebbe a prendere una via un po' più vera.
Allora Elia, noi tra mezz'ora ci troviamo per il vespro, eh? Ok. E poi avete visto domattina l'orario, alle 7:30 facciamo l'Eucaristia con le lodi dentro l'Eucaristia, e dopo facciamo la colazione e andiamo avanti con il nostro lavoro. Domattina alle 7:30. E adesso